benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. A gloria della Santissima Trinità, a onore della Vergine Maria, Immacolata Madre del Signore e nostra Madre Dolcissima, diamo inizio questa sera nella Basilica di Santa Maria in Via Lata in Roma alla 32esima serie dei Sabati Mariani. Benvenuti a quanti siete qui convenuti questa sera e un cordiale saluto a quanti ascolteranno le nostre relazioni attraverso la Radio Mater. Il Sabato Mariano, infatti, si propone di mantenere viva l'antica memoria liturgica di Santa Maria in Sabato, dal secolo VIII ad oggi, che prolunga il grande Sabato Santo, nel quale tutta la fede della Chiesa e dell'umanità si raccolse nel cuore della Vergine, attendendo con trepida speranza la risurrezione del Figlio. Sabato, porta che ci introduce alla Domenica, Dies Domini. La catena dei Sabati Mariani inizia dal sabato che precede la prima domenica di Avvento e si prolunga fino a Pentecoste, quest'anno, da oggi, 28 novembre 2009, al 29 maggio 2010. Ogni incontro dalle 16 alle 18 si apre con una lezione dettata da professori delle università cattoliche romane con lo scopo di approfondire la dottrina della Chiesa su Maria e si chiude con una breve adorazione eucaristica con Maria, la Madre di Gesù. Il tema che guida quest'anno i Sabati Mariani è ispirato all'anno sacerdotale, indetto dal Papa Benedetto XVI il 16 giugno 2009, in occasione del 150° anniversario della morte del Santo Curato d'Ars. Il tema scelto per tutti i Sabati Mariani di quest'anno è dunque figure sacerdotali mariane ieri e oggi, con una eccezione. Uno solo delle figure che presentiamo nel dépliant e quindi nel programma non è sacerdote, ma era ormai incamminato verso il sacerdozio ed è San Gabriele dell'Addolorata, del quale ci parlerà il professore padre Alberto Valentini. Ma non possiamo dimenticare che non solo sono i sacerdoti che compongono il popolo sacerdotale del Signore, ma ci sono anche i religiosi, laici e religiose. E allora questa sera, come allargamento e di prospettiva, apre la serie dei nostri Sabati Mariani Sua Eccellenza Monsignor Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, torna da Gerusalemme, dove ha beatificato una suora araba, la prima, a Nazareth. Egli è il nostro amico e consigliere e svolgerà un argomento perciò che ci introdurrà come tema generale sacerdoti santi e Maria. Troppo noto è l'arcivescovo Angelo Amato perché sia necessario presentarlo. Da quando l'abbiamo conosciuto l'abbiamo sempre definito un angelo di nome e di fatto. La sua amabilità, come la sua competenza in materia dottrinale e mariologica, lo rende vicino e partecipe del cammino teologico e spirituale di molti nella Chiesa. E li ha partecipato a innumerevoli convegni, ha scritto tantissimi articoli su riviste scientifiche, ha pubblicato libri soprattutto di cristologia e di mariologia. Tra le sue opere ricordo, indimenticabile, il trattato Gesù il Signore, che è arrivato ormai a diverse edizioni e in diverse lingue è stato tradotto, come pure il volume mariano Maria e la Trinità, spiritualità mariana ed esistenza cristiana, anch'esso tradotto in più lingue. A lui il nostro grazie, sincero e fraterno, a lui la parola.
Grazie Padre Tognolo e grazie anche a tutti voi per la vostra presenza. Io voglio fare un ringraziamento previo alle suore, le figlie della Chiesa che preparano con tanto amore e con tanta, diciamo, anche devozione questo bel programma in onore della Beata Vergine Maria. È una iniziativa allo stesso tempo culturale e anche spirituale di pietà mariana in questa bella basilica mariana. Dunque, comincio subito dicendo che nel pellegrinaggio della nostra vita cristiana noi seguiamo l'unica luce del mondo, che è Gesù Cristo. È Lui che guida la storia al suo compimento tra le braccia misericordiose di Dio Trinità. E questo accompagnamento è assicurato dalle sue parole. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, Matteo 28, 20. E la Chiesa avverte e adora la presenza viva del Cristo risorto nell'Eucaristia, viatico spirituale indispensabile di noi tutti fedeli nella storia, dicevano i primi cristiani, i primi martiri. Senza l'Eucaristia non possiamo vivere. Ma lo stesso Signore Gesù sulla croce ci ha affidato a Maria, sua madre. Ricordiamo quella bellissima scena del Calvario. Donna, ecco il tuo figlio. E poi al discepolo, ecco la tua madre. Giovanni 19, 26, 27. E l'Evangelista Giovanni conclude: da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Quindi da quel momento Maria è la madre che ci prende per mano e come madre ci accompagna, ci guida, ci conforta e ci porta a Gesù. Per questo nella Chiesa noi abbiamo tre grandi devozioni che in un certo senso costituiscono il DNA del cattolico. La devozione a Gesù sacramentato e al suo cuore misericordiosissimo, la devozione a Maria, come dice il Concilio, avvocata e ausiliatrice dei cristiani, e poi una terza devozione che i santi hanno sempre enfatizzato, l'amore al Papa, il vicario di Cristo in terra, che con il suo magistero ci conferma nella fedeltà al Vangelo e nella comunione ecclesiale. Gesù Eucaristia, Maria e il Papa quindi costituiscono l'identità dei cattolici. Come l'Eucaristia e il ministero petrino, anche la devozione a Maria è un dato biblico. Anzi, nella storia, come abbiamo visto recentemente durante le terribili persecuzioni dei regimi comunisti del secolo scorso, anche nella storia è stata proprio la devozione alla Beata Vergine a mantenere viva la fiamma della fede nelle nazioni dell'Europa orientale. Lo dice esplicitamente il servo di Dio Giovanni Paolo II nella Redemptoris Mater numero 33. In ogni caso, il fedele cattolico sente sempre vicino a sé la presenza materna di Maria. Per questo le nazioni cattoliche, ma anche le nazioni a minoranza cattolica, sono costellate da numerosissimi santuari mariani che costituiscono un invito da parte di Maria ad avvicinarsi a Gesù per riceverne il perdono con il sacramento della riconciliazione e il nutrimento spirituale dell'Eucaristia. Ma Maria è una devozione che pedagogia alla santità, perché Maria è la maestra della santità di tutti noi fedeli e anche dei santi, come dire, che hanno vissuto eroicamente le virtù cristiane. Afferma a ragione padre De Fiores: infinitamente meno luminosa di Cristo, ma al tempo stesso più splendida di tutti gli esseri umani, si staglia nel cielo della santità la figura di Maria, che accogliendo con fede esemplare il Figlio dell'Altissimo, tracciò per sempre la via giusta dell'opzione fondamentale per lui. E di fatto Maria è stata ed è l'educatrice alla santità dei suoi figli lungo i secoli. Si tratta di coloro che sul suo esempio, e possiamo dire anche con il suo aiuto, mettono in pratica la parola di Gesù, abbracciando con radicalità ed entusiasmo l'esercizio delle beatitudini e divenendo testimoni del Vangelo, della buona novella di Gesù nel mondo. Si tratta cioè di quella particolare presenza di Maria che aiuta i suoi figli a salire con speditezza la scala della perfezione. È la cosiddetta scia mariana della santità. E noi abbiamo una specie di grande costellazione dei santi mariani, appartenenti a tutte le nazioni, a tutte le epoche e a tutti i ceti sociali. Questi santi mariani formano il cosiddetto modello agiografico della mariologia, presente nella storia della Chiesa e della santità orientale e occidentale. E tale modello ha come nota distintiva proprio la spiritualità mariana, che vede in Maria non solo un modello estrinseco di perfezione cristiana, ma anche una presenza e un aiuto efficace per vivere con eroicità la vocazione battesimale. A questo arcipelago mariano appartengono ad esempio Sant'Agostino, San Massimo il Confessore, San Bernardo di Chiaravalle, San Francesco d'Assisi, il Beato Dunscoto, Santa Brigida di Svezia, San Luigi Grignon de Montfort, Sant'Alfonso Maria de Liguori, San Giovanni Bosco, il Beato Bartolo Longo, Santa Bernadette Subirù, San Massimiliano Kolbe, San Pio da Pietrelcina, eccetera, eccetera. Io vedo davanti a me molte consorelle, io credo che nelle loro costituzioni il riferimento a Maria come maestra e modello di santità, credo che sia presente sempre. A questa lista, che non è una lista, come dire, esauriente, esaustiva, è una lista solo indicativa, bisogna aggiungere i fondatori, le fondatrici di ordini e congregazioni religiose che fanno della spiritualità mariana la loro carta d'identità esistenziale e apostolica. C'è un volume dedicato proprio alla santità mariana di alcuni grandi esponenti della geografia cristiana, questo volume di Padre De Fiores, pubblicato proprio recentemente, è il terzo volume di una specie di, grazie, di enciclopedia o dizionario in tre volumi proprio dedicato a questo. Accenniamo qui a tre esempi di educazione mariana alla santità. Non si tratta di eccezioni, ma della regola. E come testimoniano le biografie di tutti i santi, Maria non ha mai avuto un ruolo periferico nella loro santificazione. Dunque, siccome io accennerò ad alcuni santi che poi saranno sviluppati ampiamente, diciamo nel corso degli altri incontri, io sarò molto breve nell'accennare a due santi che mi stanno particolarmente a cuore, ma mi fermerò su una suora che ovviamente non è sacerdote, ma ovviamente vive il sacerdozio comune dei fedeli, ed è una suora che voi non conoscete, ma che è stata beatificata domenica scorsa a Nazareth, ed è una mistica mariana, una suora araba, e che voglio proprio far conoscere a tutti noi, perché così possiamo prendere anche esempio non solo dai sacerdoti, ma anche dalle suore. Dunque, anzitutto parlerò di Maria, maestra di San Giovanni Bosco. Maestra di San Giovanni Bosco. Siccome io sono un salesiano, non potevo trascurare Don Bosco. Il Papa Pio IX un giorno pregò Don Bosco di mettere per iscritto il suo primo sogno. Don Bosco non chiamava visioni, non esagerava le cose. Don Bosco diceva: io ho sognato, ecco, ho sognato. Il sogno nella Bibbia è un importante strumento di comunicazione. Vi ricordate i sogni di San Giuseppe? Ecco. Ecco allora la narrazione di quel sogno famoso. Nel 1824, a 9 anni, il piccolo Giovannino Bosco ebbe questa visione in sogno. Gli parve di trovarsi in un cortile in mezzo a una moltitudine di ragazzi che giocavano, alcuni bestemmiavano, e allora subito il bambino Giovannino si lanciò in mezzo a loro e cercò con pugni e calci di farli tacere. Ma ecco apparire un signore che gli disse: non con le percosse, ma con la mansuetudine devi guadagnare i tuoi amici. Fai subito a loro una istruzione sulla bruttezza del peccato e sulla preziosità della virtù. E Giovannino rispose: ma chi siete voi che domandate queste cose impossibili? Proprio perché cosa che ti sembra impossibile devi renderla possibile con l'obbedienza e l'acquisto della scienza. Ma come acquisterò la scienza? Ti darò la maestra, dice questo Signore che era Gesù. Sotto la sua guida potrai divenire sapiente. Senza di lei ogni sapienza diventa stoltezza. Ma chi siete voi che parlate così? Il mio nome, domandalo a mia madre. Ed ecco appare una signora di aspetto maestoso che fece cenno al bambino di avvicinarsi, dicendogli: guarda. Il piccolo guardò e si accorse che i ragazzi erano scomparsi, e al loro posto c'era una moltitudine di capretti, cani, gatti, orsi e altri animali. Ecco il tuo campo, disse la signora. Ecco dove devi lavorare. Renditi umile, forte e robusto. Attenzione, sono tre aggettivi importantissimi per la spiritualità mariana e per la formazione sacerdotale, credo anche religiosa. Renditi umile, forte e robusto. Forte nella fede, robusto nella salute. E ciò che ora vedrai succedere di questi animali, tu dovrai farlo per i miei figli. Giovannino si guardò attorno e invece degli animali feroci che aveva visto prima, comparvero agnelli mansueti che correvano festosi. Sorpreso, il piccolo cominciò a piangere e chiese alla signora di parlare in modo più chiaro. E la signora gli rispose: a suo tempo tutto comprenderai. Da quel momento, da 9 anni, Maria diventa la maestra del piccolo Giovanni, l'educatrice della sua formazione, la guida del suo sacerdozio, del suo apostolato, della sua santificazione, e le suggerì anche il metodo educativo, non con le percosse, ma con la carità e la mansuetudine. Gli suggerì anche gli strumenti per attuarli, le virtù dell'umiltà, della fortezza, e anche i risultati di questo metodo, gli animali feroci che diventano agnelli. E Maria guidò questo grande maestro dei giovani lungo tutta la sua vita, a iniziare dall'8 dicembre 1841, quando il giovane sacerdote Don Bosco, incontrando un ragazzo povero e ignorante, diede inizio al suo apostolato di catechesi e di pedagogia cristiana. La santità di Don Bosco è quindi frutto dell'educazione mariana, della sua devozione a Maria, sotto il titolo prima dell'Immacolata e poi dell'Immacolata Ausiliatrice. E questa sua pietà mariana aveva una accentuata tonalità ecclesiale concentrata nella sua filiale e incrollabile devozione al Papa. Accenno adesso alla qualità mariana della santità di un grande sacerdote dei nostri tempi, San Pio da Pietrelcina, Padre Pio. Come per San Francesco, anche per lui Maria fu il punto di riferimento assoluto per accedere all'incontro con Cristo, sia per la sua personale santificazione, sia anche per il suo impegno nell'apostolato della parola e del perdono sacramentale. Padre Pio era un grande martire della confessione. Padre Pio aveva a cuore che i suoi figli spirituali si affidassero a Maria, perché intanto poteva quotidianamente combattere lo spirito del male, in quanto aveva al suo fianco la Mamma del Cielo. Mamma Nostra Celeste era il titolo mariano preferito di Padre Pio. Questo titolo ricorreva spesso sulle sue labbra. Disse un giorno: ecco, un bambino è in pericolo. Chi è la prima persona a lanciarsi in suo aiuto? La prima, e forse l'unica, è la mamma. E allora, cari fedeli, diceva Padre Pio, noi siamo figli di Maria Santissima e non c'è niente da fare. Lei, come qualsiasi altra madre, ha il compito di aiutare i figli. E questo compito lo considera non solo un dovere, ma anche un diritto. Questo aiuto materno riguarda non solo la parte, come dire, temporale dei fedeli, ma anche l'intimità della coscienza. A un confratello che gli chiedeva come far fruttare al meglio il sacramento della riconciliazione, Padre Pio raccomandò di affidarsi alle ispirazioni e alla guida della Vergine Santissima, aggiungendo: ma se tu non lo chiedi l'aiuto alla Madonna, come puoi sperimentarlo? Poggia il tuo orecchio sul suo cuore materno e ascolta i suoi suggerimenti, e allora sentirai nascere in te tutti i migliori desideri di perfezione. Questo Padre Pio lo scrive in una sua lettera. 10 giorni fa sono stato nel santuario di Loreto per una conferenza, e lì ci sono delle tavole di marmo e su queste tavole sono elencati i santi, i beati, che hanno visitato e pregato nel santuario di Loreto e hanno avuto dall'ispirazione della Madonna una specie anche loro di annunciazione sia del loro apostolato e sia anche del loro particolare carisma. E sarebbe interessante proprio sviluppare questo tema. Ma adesso io passo alla terza figura e mi tratterò un po' più a lungo su questa terza figura. Maria, l'ispiratrice della beata Maria Alfonsine Daniil Gattas. È una suora araba che nacque a Gerusalemme nel 1843 in una famiglia cristiana che contava 19 figli. Maria Alfonsine fu la più grande tra quelli rimasti, perché alcuni morirono. Al battesimo ricevette i nomi di Sultane Sovrana e Maria, Sultanè e Maria. La piccola fu fortunata perché proprio in quel periodo il primo patriarca latino di Gerusalemme, sua beatitudine Monsignor Valerga, per vincere l'analfabetismo delle bambine, chiamò in Palestina le suore di San Giuseppe. Appena aperta, la scuola di queste suore registrò un successo straordinario, accogliendo più di 100 bambine, e tra queste anche la nostra piccola Maria Sultanè. Affascinata dalle suore, la bambina manifestò il desiderio di consacrarsi al Signore. Ma il padre bloccò sul nascere questa sua aspirazione per il fatto che era inconcepibile per lui, nell'ambito della Palestina del suo tempo e anche di oggi, era inconcepibile per lui lo stato verginale per una giovane donna. Ma una grazia ricevuta dalla Madonna fece guarire il padre da una gravissima forma di bruciatura, ecco, si era scottato pesantemente, e questo, come dire, questa guarigione immediata gli fece cambiare opinione. E così la nostra beata entra tra le suore di San Giuseppe dell'Apparizione. Questa congregazione era stata fondata proprio qualche anno prima in Francia da Santa Émilie de Vialard. Era la prima congregazione religiosa, quella di San Giuseppe, la prima congregazione religiosa femminile a installarsi in Palestina dal tempo delle crociate. Il 30 giugno 1860, quasi a 17 anni, la nostra beata ricevette l'abito religioso e il nome di Suor Marie Alfonsine, questo nome che poi resterà per sempre, e tre anni dopo emise la professione religiosa e fu subito incaricato del catechismo in lingua araba. Dalla sua ansia apostolica e dal suo dono di parlare alle anime, con entusiasmo e convinzione, nacquero la Confraternita dell'Immacolata Concezione e l'Associazione delle Madri Cristiane, e poco dopo la troviamo a Betlemme, dove continua la sua opera di catechista. E qui avviene una svolta nella sua vita, una svolta. A partire dalla Epifania del 1874, la sua vita fu condizionata dalla presenza mistica continua della Beata Vergine Maria, la quale la condurrà a poco a gettare le basi di una nuova fondazione, la fondazione della Congregazione delle Suore del Rosario. Nel suo diario, attenzione, un diario conosciuto dopo la sua morte, lei sul letto di morte disse a sua sorella, che era anche suora: adesso prendi quel diario, dallo al patriarca e leggetelo, ma dopo la mia morte. Dunque, nel suo diario lei racconta la prima visione del 6 gennaio 1874, una visione che cambiò totalmente la sua vita. Mi trovavo a Betlemme, nella scuola parrocchiale. Quando arrivai alla recita del decimo mistero, e mentre stavo meditando con profonda attenzione, sentì il mio cuore infiammarsi e accendersi d'amore per la Vergine Maria, mia madre, e mi apparve all'improvviso una luce grandiosa, splendente, bella, che non si può descrivere. Ed ecco apparve Maria, la mia amata madre, la Signora del Rosario. Stava in piedi in mezzo a una nube splendente. Aveva le mani distese, il suo colore era bianco, puro, indescrivibile, ed era impareggiabile nella sua bellezza, e la corona del rosario appesa alla croce che era sul petto discendeva sopra le sue mani in forma rotonda. I grani dei misteri erano stelle lucenti, e in mezzo a ciascuna stella era rappresentato lo specifico mistero. I 15 misteri della corona, allora erano 15, si sono manifestati contemporaneamente all'apparizione della dolce mia madre. Sulla sua testa c'era una corona composta di 15 stelle e sotto i suoi piedi, sulla nuvola, c'erano 7 stelle raffiguranti le allegrezze di Maria Vergine e sotto di esse, nella nuvola, c'erano altre 7 stelle raffiguranti i dolori di Maria, mia madre. Io vidi tutte queste scene contemporaneamente. Fin qui la descrizione del diario. Questa visione, dice lei, durò dalle 9 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Fu una grazia straordinaria che cambiò la sua vita. Ogni amarezza d'ora in poi le appariva dolce. I dolori si cambiavano in delizie, la solitudine le sembrava un paradiso, l'obbedienza il suo unico desiderio. Un'altra volta, il 1 maggio dello stesso anno, mentre recitava il rosario nella grotta del latte a Betlemme c'è questa grotta, udì delle voci che rispondevano alle sue ave. Alzando gli occhi, vide di nuovo la sua madre celeste. E lo stesso avvenne l'ultimo giorno di maggio, quando la Vergine le appare con la scritta «Le Vierges du Saint Rosaire», «Le Vergini del Santo Rosario», facendo riferimento alle suore che lei avrebbe, come dire, avuto come figlie spirituali. Anche l'anno seguente, il 1875, fu ricco di apparizioni. Il 6 gennaio passò delle ore alla grotta della Natività e ascoltò 15 messe, perché si susseguivano le messe ogni mezz'ora, durante le quali ebbe la visione di 3 misteri: l'adorazione dei magi, il battesimo di Gesù al Giordano e le nozze di Cana, sono i misteri dell'Epifania. Alla fine della visione Maria le appare circondata dalle Vergini del Rosario. Ed è in questa apparizione che la Beata Vergine le ordina di iniziare la congregazione del Rosario. Però Suor Maria Alfonsine non si sentiva in grado di fare ciò. Perché? Perché apparteneva alla congregazione di San Giuseppe e non voleva abbandonare le sue consorelle, alle quali era molto legata, si era molto affezionata a queste suore, che era poi la sua famiglia, e anche perché si riteneva inadatta a questo compito. Cosa faccio io? Chi sono io? Si reca per consiglio a Gerusalemme dal patriarca, che l'affidò alla direzione spirituale di Don Antonio Belloni a Betlemme, ma Maria le apparve di nuovo sollecitando la fondazione. Assente per viaggio questo Don Belloni, tra parentesi, Don Belloni a Betlemme è molto conosciuto perché fondò un orfanotrofio e una scuola per i bambini poveri che poi lui affidò ai Salesiani, e difatti a Betlemme c'è una grande scuola Don Bosco che è stata fondata di per sé da Don Belloni. Dunque, siccome Don Belloni era fuori Betlemme, ecco che la nostra beata si rivolse al parroco della chiesa di Betlemme, un padre polacco, il quale prese per tentazioni diaboliche le visioni mariane. Per questo le ingiunse di non guardare più l'immagine di Maria, di non recitare il rosario e di accostarsi alla comunione solo due volte alla settimana. Maria Alfonsin ubbidì, ma non fu abbandonata dalla Vergine, che la consolava apparendole ancora e anche portandole la Santa Comunione. Finalmente anche il padre polacco si convinse che erano autentiche quelle locuzioni e tolse ogni impedimento. Il 7 ottobre 1877, nella festa della Madonna del Rosario, ebbe un'altra visione. Maria era in piedi sul tetto di un convento con 15 finestre, con 15 suore a ogni finestra, e ognuna di queste finestre e ognuna di queste suore portava il nome di un mistero del Rosario. Quindi una suora si chiamava Maria dell'Annunciazione, Maria della Visitazione, Maria della Nascita, eccetera, eccetera. Maria Alfonsin vedeva se stessa alla decima finestra con il nome di Maria della Croce, Maria della Croce. E vedremo dalla sua vita come fu veramente una vita crocifissa. Era la croce della sofferenza, sia nel dover abbandonare la sua congregazione delle suore di San Giuseppe, e sia perché le sue consorelle poi, quelle della nuova congregazione, la fecero soffrire molto, come capita nelle buone famiglie. Un'ultima grazia, la guarigione della sorella Regina gravemente ammalata, ottenuta per intercessione della Beata Vergine, convinse Maria Alfonsin a staccarsi dalle suore di San Giuseppe e a dare inizio finalmente alla fondazione. Intanto la Beata Vergine le aveva indicato anche il direttore spirituale nella persona di un sacerdote veramente sapiente, prudente e anche molto misericordioso, un sacerdote di Nazareth, Don Tannus Khalil Yaminé, un sacerdote palestinese, prete colto e pio, che invitò Maria Alfonsina a mettere per iscritto le sue esperienze mistiche e le locuzioni della Vergine, riguardanti proprio la fondazione della nuova congregazione. E così, nel 1880, sotto la guida di Don Tannus, le prime sette giovani si riunirono in una casa che fu la prima del nascente istituto. Però Sor Maria Alfonsin non ne fece parte subito, ma solo dopo tre anni. Perché? Perché doveva ottenere la dispensa dal voto di obbedienza nella congregazione delle suore di San Giuseppe. Le prime consacrate quindi presero l'abito, vestito blu, con mantello nero, colletto bianco e una corona del rosario, il 15 dicembre 1881 delle mani del patriarca latino di Gerusalemme. Era un vero miracolo, era un vero miracolo. Dal momento che le famiglie cristiane stesse, le famiglie cattoliche del posto, ritenevano una follia fondare una congregazione interamente araba. E ancora adesso la congregazione accoglie solo giovani arabe che fanno un apostolato straordinario in lingua araba e inglese nei paesi di lingua araba, soprattutto nei paesi musulmani, e sono ben accette dovunque e accolte bene proprio perché, come dire, sono di lingua araba. Questa congregazione interamente araba, la prima e unica finora congregazione araba, ebbe l'approvazione pontificia nel 1959. Ora, l'entrata di Maria Alfonsini in questa nuova congregazione fu ritardata di 3 anni proprio per in attesa della dispensa pontificia. E questo ritardo sconvolsero un pochettino i piani del direttore spirituale, Don Tannus, il quale voleva Suor Maria Alfonsin come prima superiora generale. Non poté. E così fu nominato Suor Rosalie, che nulla sapeva della vera origine della congregazione, perché il diario era tenuto nascosto e l'unico che sapeva di ciò era il suo direttore spirituale. Anzi, questa benedetta Suor Rosalie riempiva la povera Suor Maria Alfonsine di umiliazioni e sofferenze. Un giorno giunse perfino a cacciarla dal refettorio con parole dure e offensive, perché aveva preso un po' di pane, lei era debole di stomaco, aveva preso un po' di pane e la rimproverò di aver mangiato fuori pasto. La nostra beata passò quindi 2 giorni isolata nel dormitorio, senza alcun conforto da parte delle consorelle. Cominciava il suo calvario. Nel 1885 fu mandata a Giaffa, in Galilea, insieme a una consorella, in una nuova fondazione. Ma questa fondazione era, per modo di dire, una fondazione. C'erano 2 stanzette, piccolissime, una per la scuola, l'altra per le suore, e lì facevano tutto, cucina, lavanderia, dormitorio, eccetera. L'anno dopo la troviamo a Beit Sahur. Nonostante l'indigenza, spesso mancava sia l'acqua sia il pane, le religiose ebbero subito consensi e apprezzamenti sia per l'educazione delle bambine, ma sia anche per la loro spiritualità mariana e il loro attaccamento al rosario. Nel 1887 la beata parte con altre 3 consorelle per una missione a Salt in Giordania. La scuola, aperta subito, ebbe sin dall'inizio 146 allievi. L'ignoranza religiosa era grande. Il giorno di Pasqua una folla mai vista si accostò all'Eucaristia. Le suore domandarono se avevano fatto la confessione e se fossero digiuni dalla mezzanotte. La risposta fu: avevano fatto colazione e non avevano fatto la confessione, non solo, ma non avevano nessuna intenzione di dire i loro peccati ai sacerdoti, casomai alle suore. Allora voi vedete la grande ignoranza che c'era. L'opera catechistica delle suore quindi risultava estremamente urgente. Suor Maria Alfonsin poi fu inviata a Naplus, a Zabadè, a Betlemme, dove fu superiore della casa per 15 anni. Dopo la troviamo a Gerusalemme per riposo e nel 1917, a 74 anni, fu incaricata di fondare e di dirigere un orfanotrofio ad Ain Karem, la Visitazione. Questi ultimi anni furono contrassegnati da una grande, come dire, aspirazione alla santità, sempre sotto la guida di Maria. Quando si accorse che la sua ora stava per giungere, pregò le suore che dopo la sua morte aprissero l'armadio e dessero il suo quaderno al patriarca e ne facesse quello che voleva. Morì ad Ain Karem il 25 marzo 1927, il giorno dell'Annunciazione, all'età di 84 anni, mentre recitava il rosario e con le parole dell'Ave Maria sulla bocca. Affetta da strabismo, alla morte il suo viso assunse una bellezza tutta particolare che suscitò l'ammirazione di quanti la vedevano. 3 sono le caratteristiche della marianità della beata, ormai è beata perché è stata beatificata proprio domenica scorsa, della marianità della Beata Maria Alfonsin, la sua pietà mariana, la preghiera del rosario e l'umiltà profondissima appresa alla scuola di Maria. Diciamo qualche cosa su queste tre caratteristiche importanti della sua figura. La sua marianità era il fulcro della sua spiritualità. Per le sue visioni mariane, una specie di Bernadette Soubirous araba. La Madonna era il tutto nella vita di questa figlia prediletta e fedele. Suor Maria Alfonsin irradiava e donava Maria con tutto il suo essere femminile. È un fenomeno di mistica mariana che si esplicava nella venerazione e nella imitazione di Maria. All'iniziativa di Maria, Suor Maria Alfonsin corrispondeva con la sua docilità filiale. Maria fu onnipresente nella sua esistenza e Maria era per lei la vocazione e la regola vivente della donna e della consacrata in particolare. Questa sua marianità si esplicitava in concreto in una devozione intensissima al rosario, ecco la seconda caratteristica, il rosario, che era la sua preghiera continua, la sua ancora di salvezza, la fonte di ogni grazia celeste. Recitava continuamente il rosario, aveva sempre la corona del rosario tra le mani. Il rosario è la nota distintiva di questa sua santità. Le permetteva di associarsi più intimamente a Maria nei suoi misteri terreni, gaudiosi e dolorosi, come anche in quelli gloriosi. La recita del rosario, e la diceva sovente, allontana da voi, care consorelle, ogni male e fa regnare la pace nelle nostre famiglie e nel mondo intero. Del resto, faceva lei questa considerazione, il rosario pregato qui in Terra Santa, in Palestina, non è altro che rivivere con Maria tutto il mistero dell'incarnazione redentrice. Perché la Terra Santa è un grande santuario. La Terra Santa è un grande santuario costellato dalle stazioni dei misteri gaudiosi, noi possiamo dire luminosi, dolorosi e gloriosi del Signore Gesù. Da Nazareth ad Ain Karem, da Betlemme a Gerusalemme, da Cana al Calvario. E anche voi sapete le preghiere del Rosario sono bibliche, ma queste sono considerazioni che lei faceva nel diario. Dalle labbra di Gesù noi abbiamo appreso la preghiera del Padre Nostro e da quelle dell'Angelo e di Santa Elisabetta la preghiera dell'Ave Maria. E poi abbiamo la terza caratteristica, la più evidente e quella che l'ha fatto soffrire di più, ma quella che qualifica la sua grande santità. La terza caratteristica è data dalla sua profonda umiltà mariana. Nonostante la sua familiarità con la Beata Vergine, nemmeno con la sua sorella, madre Anè, parlò delle visioni e dei segreti del suo cuore. La sua umiltà fu impreziosita dal sopportare serenamente il disprezzo altrui e anche l'ingiustizia. Anche all'interno della sua congregazione ricevette umiliazioni ed emarginazioni. Ed ecco qualche esempio che io ho tirato fuori dalla Positio, e cioè dal grande volume che descrive l'eroicità delle virtù cristiane di questa suora. Suor Madeleine, che era la cuciniera della casa di Gerusalemme, questa Suor Madeleine non aveva mai amato Maria Alfonsin. La trattava con rudezza estrema. E quando, durante il processo, ovviamente dopo la morte, durante il processo le chiesero se lei credeva alla santità di Suor Maria Alfonsin, lei rispose, sì, è stata una santa. E poi aggiunge, ogni giorno io le davo da bere i resti del caffè del giorno precedente allungato con l'acqua. e aggiungevo anche il latte allungato con l'acqua. E Maria Alfonsi si accorgeva di tutto ciò, ma non ha mai detto una parola. Noi ci saremmo ribellati, io per primo. La stessa Suor Madeleine, la cuciniera, dopo la morte di madre Maria Alfonsine, a proposito della sua santità diceva: basta il mio modo di fare verso di lei, pieno di durezza, di disprezzo, di presa in giro, di freddezza, e dall'altra la sua sopportazione e la sua grande pazienza verso la mia maleducazione nei suoi confronti, basta tutto ciò affinché sia una santa. Un giorno Maria Alfonsine stava pregando nella chiesa di Santa Caterina su un inginocchiatoio vicino al confessionale. Padre Francis arrivò e, dandogli un colpetto al piede, le disse: alzatevi di qui, ipocrita. La madre si ritirò in silenzio. Una suora poi disse a Maria Alfonsine: ma come avete potuto tacere? Se fossi stata al vostro posto non avrei taciuto. Ma madre, Maria Alfonsine replicò, ogni tanto fa bene essere umiliati. Un altro giorno sua sorella, sorella carnale proprio, madre Anne, la rimproverò perché aveva fatto, come dire, dei gesti poco così, che a lei non gradiva, che lei non gradiva, e subito la cacciò dalla comunità, e madre Alfonsine si allontanò, nonostante la vecchiaia e la salute malferma, perché lei, invece di inginocchiarsi, aveva fatto solo un segno col capo, va bene? Ecco, così, perché non ce la faceva a inginocchiarsi. Ma la testimonianza di una suora giovane è importante per capire la virtù di questa beata. Si chiama Suor Roselyne Elkisar. Ecco cosa dice: io la considero una vera santa a motivo della sua particolare pazienza e sopportazione, e soprattutto del segreto che ha sempre tenuto con tutti circa le apparizioni. Perfino questo segreto l'ha mantenuto con la sua stessa sorella, madre Anne. Noi, continua questa suora giovane, se facciamo un sogno di notte, lo raccontiamo subito a tutte il giorno dopo. Mentre lei, con tutte le apparizioni di Maria, non disse mai nulla. E ancora, io l'ho ammirata per la sua obbedienza e umiltà, perché veniva cambiata continuamente da una casa all'altra, da una missione all'altra, senza mai lamentarsi. Noi oggi, anche le suore più giovani, non accetteremmo mai senza lamentele cambiamenti così continui. L'esempio è continua, e conclude questa suor Maria, suor Roselyne, continua: l'esempio di ubbidienza di Mère Marie Alfonsine nei cambiamenti mi aiutò ad accettare volentieri quando venivo mandata nelle missioni più difficili e lontane, ed accettare di essere cambiata di sovente nelle altre missioni. Fin qui questa suor Roselyne. Commovente è poi la testimonianza di suor Carmela Nayar, che diceva: all'inizio di ogni opera di carità e di apostolato io dico, rivolgendomi a Mère Marie Alfonsine: madre, voi siete obbligata a continuarla con noi questa missione, è la vostra opera. Io ricorro sempre alla Madonna per l'intercessione di Mère Marie Alfonsine e ottengo la riuscita di tutte le mie opere. La Madonna è la madre del Rosario, legata a noi secondo la promessa fatta a Mère Marie Alfonsine. Come vedete allora, la santità di questa suora araba è una santità mariana, ispirata da Maria, guidata da Maria, nutrita di Santo Rosario e soprattutto vissuto nell'umiltà, nell'umiltà. Ma anche questa santità rivela un radicamento esistenziale vissuto molto bene con la terra di Gesù e di Maria, con la terra santa. Il miracolo della sua beatificazione è stato il salvataggio di una ragazza palestinese precipitata in un pozzo nero profondissimo e rimasto lì per 5-6 minuti. E voi sapete che questo fatto, da un punto di vista medico, è di una straordinarietà eccezionale. La madre di questa giovane l'aveva affidata a Suor Maria Alfonsin prima che lei partecipasse a questa festa con le altre ragazze, una festa che si svolgeva sopra la terrazza di cemento che poi è sprofondata e sono andate tutte a finire dentro questo pozzo nero. Allora Maria Alfonsina, cioè questa giovane, era sotto e le altre, e ha aiutato le altre a salire sulle sue spalle, a mettersi in salvo, mentre lei è rimasta per 5-6 minuti sotto, diciamo provocando un miracolo straordinario, e fu salvata con la protezione di Maria Alfonsina. Ecco, allora concludo. La beatificazione è avvenuta nella grande Basilica di Nazareth, la Basilica dell'Annunciazione, ed è stata una festa mariana, una festa che ha ricordato a tutti che la Beata Vergine è presente in mezzo a noi e ci accompagna nel nostro pellegrinaggio terreno. Ma è stato una festa di particolare conforto per la comunità cattolica in Terra Santa, che ha bisogno di presenza delle altre chiese proprio come conforto della loro testimonianza in un paese così difficile. Questo fatto, questa figura di Suor Maria Alfonsin, di questa beata, ecco, sia per noi motivo di speranza, di gioia, ma anche motivo di imitazione ad avere fiducia in Maria e anche ad avere fiducia nella nostra santificazione con l'aiuto della Beata Vergine. Sia lodato Gesù Cristo.